il cammino che da anni il Signore ci ha regalato per l'ispirazione e l'accompagnamento profondo da parte di Don Giuseppe e della sua famiglia, ci hanno portato a un rapporto sempre più vasto, profondo, con la parola di Dio. Ma non solo in ragione di quantità, è chiaro che siamo piccolissimi microbi anche rispetto a questo, ma anche per un altro motivo, e cioè che questa parola del Signore puoi ascoltarla per grazia di Dio, accoglierla per grazia di Dio, ma propriamente non puoi comprenderla, nel senso che non puoi prenderla, la puoi solo ricevere. E tra l'altro l'esperienza semplice, quotidiana, è che più questa parola la riceviamo e la accogliamo, più avvertiamo di essere piccolissimi rispetto a questa stessa parola. E il nostro cammino di ogni giorno è come una specie di risurrezione, perché quello che ieri era oscurità oggi si illumina, quello che per la chiusura del mio cuore era allontanato ed escluso oggi trova un posto. E quindi tutti stiamo camminando. La parola che oggi celebriamo ci dà un segno bellissimo di questo cammino, che è prezioso proprio perché nessuno fa questo cammino come l'unico. E la verità è sempre di più qualche cosa che accogliamo ogni giorno come grazia di Dio e non certo come qualche cosa che possediamo. Per questo possiamo approfittare di quello che oggi la Scrittura ci regala per domandare perdono al Signore per tutte le strettezze, le chiusure del nostro spirito e della nostra mente, per i nostri giudizi pericolosi quanto alla fine superficiali, inesatti. E molte volte questo equivoco nasce proprio dalla pretesa che la verità di Dio si possa possedere. Invece ogni giorno noi chiediamo il pane quotidiano e ci presentiamo al suo dono con la consapevolezza di dover essere liberati da tanti ostacoli che non sono semplicemente quelli che vengono più comunemente chiamati peccati, ma anche tutte le pretese di avere capito, di avere raggiunto, di possedere. Chiediamo al Signore quindi il dono essenzialissimo dell'umiltà e della povertà spirituale come frutto prezioso della sua misericordia.
Ieri l'avano è entrato, è arrivato ed è entrato le tende, insomma tutto quello che apparteneva a Giacobbe, dove era Giacobbe e le altre mogli, e lui è entrato come un padrone che cerca anche tutto per accusare anche il suo servo. E quindi ha guardato tutto, ha scartabellato, ha ascoltato e senza alla fine trovare nulla. Però le prime parole di oggi mostrano ancora da un lato che lui è il padrone, diciamo, per cui comincia a dire, perché tutto è suo, quindi queste figlie sono mie, i miei, tutto il bestiame è mio, tutto quello che vedi tu è mio. Però mi è sembrata bellissima poi la domanda che lui si fa all'ultimo, dicendo: ma che cosa potrei fare incontro le mie figlie e i figli che sono miei. Quindi mi è sembrato così che entrasse dentro a un sentimento forte di paternità nei confronti di tutti questi figli. E da un lato mi è sembrato anche che la parola che Dio gli aveva rivolta, che è una cosa molto grande, dicendo poi appunto di non dire nulla il bene o il male, però come che abbia lavorato dentro di lui, perché oggi mi sembra che in fondo, mentre ieri era il tutto lui, tutto il padrone, tutto era suo, oggi riconosce che c'è uno più grande, è Dio, e quindi il testimone è lui, e anche questo mi è stato molto bello, è lui che propone l'alleanza e il testimone non può essere che Dio, dove lui mette anche dentro il suo Dio, questo Nacor, che però insomma non so, visto che mi segue gli idoli, però c'è Dio dentro, Dio di Giacobbe e di Isacco, di Abramo, e quindi sono è solo lui che può essere testimone tra l'uno e l'altro, e fa piantare questa pietra che mi sembra così importante, un segno che diventa il segno del Cristo, questa pietra che è la, come dire, è la pietra d'angolo, insomma, dopo ne mettono tante altre, ma sotto c'è questa pietra. E quindi mi è sembrato un lavoro dentro di lui, ecco, importante.
Beh, questo complesso distacco di Giacobbe, che è cominciato da un pezzo, anche qui si conferma un avvenimento molto complesso, sancito addirittura da un patto, che dimostra a questo punto una certa disponibilità di Labano, ma dopo che Dio è intervenuto e gli ha cambiato l'animo. Quindi certamente Giacobbe si è mosso, ha fatto delle cose, ma anche Dio ha fatto una parte notevole dopo che è intervenuto, vedendo l'umiliazione di Giacobbe, facendo proprio un atto di salvezza. L'altro aspetto è che si presenta con una liberazione, questo percorso, la liberazione è certamente una cosa pagata in modo salato di Giacobbe, ma mi pareva che ci fosse una sottolineatura anche da parte delle due mogli, che alla fine vanno con lui e per le quali praticamente Labano chiede la condizione, la sicurezza che vengano trattate bene, e quindi fa durare praticamente su questo punto. Quindi, e da parte loro c'è sicuramente un atteggiamento del loro legame con Giacobbe, che alla fine si è creato qualche cosa che permette anche a loro di non litigare più tra di loro. Stavolta sì, ecco, attorno a Giacobbe c'è la loro disponibilità a lasciare il padre e probabilmente anche a entrare nel Dio dei padri di Giacobbe, che non si è visto, non era ancora chiaro in Rachele quale fosse il Dio da seguire, cioè c'aveva ancora qualche legame con gli idoli del passato. Quindi questo complesso rituale del fatto è, pare, giustificato anche dalla gravità dell'avvenimento e dal momento di distacco molto forte che c'è.
Il metto anch'io nella linea di questa osservazione di Nicola per la questione del rapporto tra il Dio di Abramo e quello di Nacor. Perché al versetto 53 dice appunto questo: il Dio di Abramo, il Dio di Nacor siano giudici tra di noi. E quindi loro giustamente sentono il bisogno, la loro alleanza, di fondarla sul loro Dio. Solo che messa così la questione, sembra che siano proprio due dei diversi. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor fanno un'alleanza, e i loro rappresentanti che fanno alleanza sono da una parte Labano e dall'altra parte Giacobbe. E invece, ed è una nota della Tob che lo fa notare, il testo italiano dimentica, non si sa perché, tralascia un particolare. Dopo la parola Nacor riprende e dice: il Dio dei loro padri. E quindi dice che è uno solo, che in realtà il Dio di Abramo e il Dio di Nacor sono un unico Dio. È su questo che si può fondare l'alleanza, perché altrimenti ognuno si tiene i suoi dei e non si va avanti. E quindi è molto interessante questo versetto 53 nella sua integrità, perlomeno nell'ebraico, perché pone il fondamento, come si sentiva stamattina, anche dell'unità profonda delle religioni.
Forse non è in particolare importante, però il fatto che oggi finisca il testo con questa con Giacobbe, ovviamente come le scorse le tentazioni, Luca non è presente insomma gli angeli, invece Marco, Matteo dice che gli angeli servivano. Giacobbe aveva avuto un sogno di angeli, sul cielo, a terra, questa famosa scala. Oggi mi sembra importante perché proprio vedi incontro lui, gli angeli che vengono incontro, quasi un suggello questo trattato che ho fatto con Nacor, con Abramo. E poi insomma questo faccio che lui si accorge gli angeli, gli parla qua di incoraggiamento, quindi avanti, sto andando bene, nonostante queste prove del passato, anche questo trattato insomma si va un po' delicato per Giacobbe, perché questo Labano mi sembrava fosse partito con intenzioni un po' più pacifiche. Questo è bene, questo popolo gli angeli fanno ricordare appunto il Signore, che questi angeli servirono, qui Giacobbe pare abbia probabilmente avanti per il suo strato, data forse in difficoltà, sono grandi prove, fratello Esaù, tante cose, però mi sembra questo finale bello nel corso.
Non so se è importante, l'unica cosa, c'è una differenza tra Labano e Giacobbe, insomma, che lì ci sono le pietre, c'è questo patto sulle pietre, eccetera, c'è un banchetto, ecco, però ce n'è un secondo, perché è preceduto da un sacrificio. Il sacrificio non lo fa Labano, non ha neanche idea di farlo, lo fa Giacobbe. Mi sembra importante questa linea sacrificale che mi fa pensare anche alla legatura di Isacco, insomma, c'è un sacrificio, ecco, che profezia di altri sacrifici che poi saranno il punto di Israele, che saranno fino a Gesù, insomma, ecco. Questo è una nota caratteristica. Poi gli altri mi pare che sono invitati anche a partecipare a questa seconda cena, ecco. Questo è interessante, insomma, non è che ci sia, è una particolarità, però non è escludente, insomma, mi pare. Gli altri, ma però rimane una specie di caratteristica di Giacobbe, di Israele e forse anche della Chiesa, questo culto sacrificale per tutto il mondo.
Bene. Io concluderei semplicemente dicendo che è l'occasione buonissima per cogliere tutte le differenze tra di noi, le diversità e anche le fatiche come un grande regalo. E quello che qui da noi molte volte fa della comunione un'impresa inevitabilmente faticosa è invece quello che nel mistero del Signore è pienamente realizzato. Venivano dei pensieri in questi giorni per chiederci, per esempio, non so, noi che dialogo abbiamo con i nostri fratelli dell'Islam? È quasi nessuno, molto raro, molto specialistico, ma forse c'è qualche cosa di più profondo che riguarda la fede, è vero? Anche perché volutamente, avete visto, c'è una scelta di vocaboli straordinaria. Per esempio, quello che mi ha colpito di più è la parola mucchio. È vero? È un mucchio di sassi. Benissimo, dice, allora va bene per mangiare, vero? No, proprio non mi sembra per niente. E credo che questa ironia del cielo sulle nostre diversità vada custodita, insomma, con affetto. Certamente sarebbe grave banalizzare, quindi la fatica della carità che tu hai nei confronti di questo fratello, di questa sorella, di tua moglie, di tuo marito, sono reali, passano attraverso la sofferenza. Però la parola che oggi il Signore ci regala mi sembra che voglia essere la buona notizia che nella prospettiva di Dio le cose vanno bene, e sono io che direi, però c'è questo che non va, c'è questo che non va, anche perché di solito non è così, è Dio che dice che c'è qualche cosa che non va, è vero, e rivela a noi la nostra condizione di peccatori. Però nella prospettiva della comunione profonda, Dio è uno straordinario alleato, perché Lui stesso è l'amore. E quindi mi sembra che la parola che oggi il Signore ci regala possa essere una bellissima occasione proprio per accogliere in modo rinnovato, con una grande conversione della mente e del cuore, anche le difficoltà, le divisioni, le incomprensioni, sia quelle che avvertiamo noi, sia quelle che ci vengono prospettate per dire ma qui non si riesce ad andare d'accordo. La prima risposta che mi pare possiamo darci è che il messaggio del cielo è che le cose vanno bene. È vero? E sembra come che il Signore voglia venire incontro ai nostri dissensi, alle nostre diversità, alle nostre fatiche, ricordandoci che però anche in paradiso la cosa è piuttosto vivace, vero? È solo però che loro di questa vivacità, diversità fanno una potenza di comunione. Quindi oggi è bello perché secondo me c'è addirittura quasi la richiesta che non si facciano degli accordi, è vero? Perché gli accordi rappresentano evidentemente una situazione nella quale uno cede un pezzo, l'altro cede un altro pezzo, invece no, bisogna vivere con pienezza di verità la storia e anche però il fatto che il Signore sta costruendo e si diverte a edificare un mucchio di sassi molto varie. Allora mi rimaneva un po' questo pensierino. Siccome c'è un mucchio di sassi, ci vediamo a pranzo? E quindi scegliere quello che può sembrarsi la conferma delle divisioni, delle fatiche, delle rinunce anche a un'armonia perfetta, come occasione per dire vediamoci, vero? E consumiamo insieme una cena nuova. È bello, insomma, perché ho l'impressione che anche per quello che riguarda i rapporti interpersonali, le fatiche della carità in famiglia, nelle coppie di sposi, tra le generazioni, tra i pensieri, Dio entra nella scommessa. E quindi non è che il bene sia quando tutto funziona, tutto è in ordine, tutti ubbidiscono, ma l'invito di oggi è l'accettare quello che Dio ha accettato nella persona di Gesù Cristo quando, viste come andavano le cose, la decisione di divina è stata di dire: andiamo a regalargli la nostra vita. E quindi questo regalo della nostra vita che abbiamo ricevuto da Dio, che per noi è anche la realtà profonda, concreta della nostra fede, quello che ci riunisce ogni giorno nella celebrazione di un sacrificio d'amore per costruire la comunione fraterna nell'unico Padre, è l'indicazione della storia. È vero? E quindi dovremmo temere ogni regime che non punti sulla potenza dello spirito e la libertà del cuore, ma su una specie di ordinamento severo. Non per niente Gesù rappresenta nella grande riflessione divina della fede un superamento della unicità della norma legale. E quindi con Gesù Dio ha regalato all'umanità non un ordine in cui mettersi tutti, è vero, ma la fedeltà di ciascuno alla strada che il Signore gli ha regalato e verso la quale lo conduce. E questo anche in casa, anche nei rapporti più belli, più semplici, più profondi, più essenziali. Non è che uno debba rinunciare a essere se stesso, no? Tu non chiedere che la casa cambi così, la famiglia è più unita. No, invece no. È vero, devi sapere che in cielo la comunione nuziale, paterna, materna, filiale, è lo splendore di un incontro al posto dello scontro. Ma l'incontro è appunto l'incontro di questa infinita fantasia dell'amore di Dio. La partita è evidentemente ed è fonte di sofferenza, e quindi certo oggi possiamo tenere in particolarissima attenzione le situazioni di fatica, di divisione, di dissidio, di oppressione, di paura, di fuga, perché l'amore è più grande. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.